Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Lo vorrei dedicare, poiché è un libro che è nato sul confine, a tutte le persone che per tante ragioni diverse stanno attraversando tanti confini, soprattutto quello confine orientale dell'Italia, di Trieste, e che lo fanno sognando un presente prima ancora che un futuro migliore, in un momento in cui a Trieste, prima ancora che in altre parti d'Europa, Schengen è stato sospeso, è ancora sospeso, e quindi vorrei che in qualche modo potesse questa piccola cosa mia essere di buon auspicio per andare invece in un'altra direzione e non tornare indietro.
Puntata speciale dedicata al premio Campiello, questa che avete appena sentito, è la dedica di Federica Manzon, vincitrice dell'edizione 2024 con il romanzo Alma, pubblicato da Feltrinelli. Ha ottenuto 101 preferenze dalla giuria popolare. Ricordiamo che il vincitore viene deciso da 300 lettori comuni che cambiano ogni anno e che scelgono il libro preferito fra i 5 identificati dalla giuria dei letterati. Con 78 preferenze al secondo posto, Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, Marsilio. Con 66 voti, La casa del mago di Emanuele Trevi, Ponti alle Grazie. A seguire, Locus Desperatus di Michele Mari, pubblicato da Einaudi, e Dilaga ovunque di Vanni Santoni, La terza. Partiamo dal romanzo che ha vinto, Alma, di Federica Manzon, pubblicato da Feltrinelli. Un romanzo sull'identità e sul senso di estraneità, sulle radici che possono essere sia appartenenza ma anche gabbia. La protagonista, Alma appunto, torna a Trieste dove è nata dopo la morte del padre. È l'occasione per ricordare il passato, dunque la madre disordinata e fantasiosa, i nonni ordinati e borghesi, il padre, un uomo slavo che attraversava spesso il confine a est, e poi Vili, un ragazzino di Belgrado con il quale era cresciuta. Per Alma, Trieste è una città con la quale ha un legame intenso, a tratti inconsapevole, sempre problematico.
Alma è nata a Trieste, è Trieste, e però forse proprio perché lei porta dentro quella città non sa bene come tenerla insieme, perché Trieste non ha un'identità unica, è fatta di pezzi, e di pezzi che non stanno, come spesso si crede, insieme in una magnifica convivenza, stanno insieme con grandi conflitti e grandi contraddizioni. E per questo, come dicevi tu, Alma ha dentro di sé dei pezzi di radice molto diversa che confliggono il mondo dei suoi nonni, che rappresenta un po' il vecchio mondo austro-ungarico, il mondo dei caffè, il mondo della cultura mondana e borghese dell'Austria-Ungheria, della Germania, dove si prendono le cioccolate calde leggendo i giornali in tedesco. E dentro questo mondo ordinato lei si trova benissimo, però lei è anche figlia di sua madre e suo padre, di sua madre che proprio per ribellarsi a tutto questo sposa, come si dice a Trieste, lo sciavo, negativamente colui che viene dal mondo balcanico, dallo slavo.
E che i genitori non accettano, insomma.
Non accetteranno mai, proprio perché rappresenta quella parte inquieta che sta al di là di un confine che segna appunto quell'altrove che per Alma sarà un altrove per sempre della vita, un altrove che ti attrae perché ci vuoi andare, perché è quello che, in cui fuggiva suo padre, e l'aldilà così vicino a Trieste, così dentro Trieste, però è anche l'altrove dove lei si trova sempre, perché alla fine lei a Trieste non finirà per passare la vita, ci va e ci torna, come se la città fosse portatrice di un'inquietudine che non ti permette di aderire completamente allo stare.
A proposito del padre, si dice per esempio che la città per lui è un richiamo, non la famiglia. Quindi il padre torna, attraversa sempre questo confine a est, più per il legame forse profondo con la città che non con la famiglia. All'inizio Alma è un po' perplessa su questa cosa, invece poi sarà lei stessa a incarnare questo concetto. Ma per te, che conosci così bene Trieste perché ci sei vissuta, è qualcosa che veramente riguarda solo Trieste o un po' tutte le città di confine, insomma? Questa città che ha questo richiamo fortissimo, ma nello stesso tempo di attrazione e di repulsione.
Forse riguarda tutte le città dove c'è una diversità mai pacificata, dove c'è un confine che mette continuamente in contraddizione la città con quello che vorrebbe essere, e questo da un lato è un'opportunità, perché è una grande libertà, ti permette di essere sempre qualcos'altro da quello che vuoi essere. E però è anche qualcosa che destabilizza sempre rispetto alla tua identità, e questo io lo vedo rispetto anche alla costruzione dei legami, a come si costruiscono i legami familiari. A un certo punto un amico di Alma, quando lei sta a ovest a Roma, le dirà: ci sono dei momenti terribili nella vita quando diventiamo grandi, anche se ci vogliamo pensare giovani, diventiamo grandi quando i nostri genitori muoiono, e a quel punto capiamo che siamo figli di qualcuno, abbiamo il sangue di qualcun altro. E lei lo ascolta e dice: mi passò la voglia di passarci la serata insieme perché non capiva niente di me, perché quelle cose da dove vengo io non contano.
Ecco, c'è questo senso di un po' incomprensione. Io come lettrice a volte ho avuto un senso di estraneità, come se mi sfuggisse sempre qualcosa di quella città, quindi di Trieste. Poi addirittura ci spostiamo nella Jugoslavia dell'epoca, poi ex Jugoslavia. C'è sempre la sensazione che qualcosa ci sfugga. Effettivamente, se non sei nato, cresciuto o hai vissuto un po' lì, ci sono delle cose che veramente non comprendiamo.
Io credo sia dato da due cose questo effetto: da un lato da un'enorme familiarità che ha la città di Trieste con qualcosa che non è italiano, molto più grande che rispetto alla familiarità con le cose italiane. Alma, quando si sposta nella capitale a Roma, capisce che tutti gli studi che lei ha fatto, la lingua tedesca, le poesie tedesche, le questioni dei Balcani, che per lei sono ovvie, non dicono niente al di qua, e nel contempo lei non conosce abbastanza quello che è la tradizione della sua nazione. E dall'altro lato credo sia dato anche da questo continuo intersecarsi di identità, di lingue, di convivenze appunto difficili, che rendono anche per chi ci vive difficile trovare poi un'interpretazione unica, forse.
Tornando invece alla trama del tuo romanzo, abbiamo detto che quando i due bambini hanno 10 anni, Alma e Vili si incontrano, si conoscono, perché il papà di Alma porta questo bambino a casa e dice: beh, da oggi ci occupiamo di lui. Inizialmente non si sa per quanto tempo, poi rimarrà a lungo. All'inizio i due bambini, insomma, si guardano in cagnesco, come spesso accade. Poi però durante l'adolescenza diventano complici, poi scatta anche l'attrazione, l'innamoramento, ed è un rapporto importante nella vita di Alma per tutta la vita, anche quando è conflittuale.
Perché forse quel rapporto lì, per Alma, per come io lo vedevo costruendolo, è un rapporto che ha a che fare con la comprensione prima ancora che con l'amore. Con l'idea che tu passi una vita con qualcuno che è diversissimo da te, ma che capisce la parte più profonda di te. Perché in fondo sono tutte e due persone, Alma e Vili, che non sanno bene trovare il loro posto. Alma perché vive in una città di innesti e cose diverse, e Vili perché è cresciuto in un posto, è nato in Serbia, a Belgrado, ma è cresciuto a Trieste con una famiglia non sua, ha passato più tempo lontano da casa che a casa, e poi però quando le cose deflagrano per il suo paese sente un richiamo fortissimo di un'identità che non ha potuto vivere in qualche modo, che sente, e la sente con amore anche se sente di stare dalla parte sbagliata della storia. E questo era per me una questione.
Un'ultima domanda. All'inizio ho detto che l'attaccamento alle radici può essere sicuramente una questione di identità, un valore, ma a volte può essere anche una gabbia. Lo diventa per Vili quando scoppia la guerra, per esempio. Per te che cos'è l'attaccamento alle radici? Cosa sono le radici?
Le radici per me sono un elemento problematico, perché spesso intuitivamente pensiamo che le radici sono il posto dove siamo nati, il posto a cui ci lega un rapporto di sangue. Io credo che non sia così. Noi apparteniamo a dei luoghi che scegliamo, a dei luoghi in cui sentiamo dell'affinità, in cui ci sentiamo a casa, e questo spesso non coincide con le ragioni del sangue. E questo per me era una cosa importante, sia perché credo abbia una posta in gioco politica nel nostro momento, e più banalmente, più sentimentalmente, perché io penso, io non sono nata a Trieste, però alla fine tutti i libri che ho scritto giravano intorno a Trieste, finché con questo libro l'ho presa di petto e l'ho raccontato, perché sento che mi appartiene qualcosa della città che altri luoghi dove sono nata non mi danno, non mi dicono.
Al secondo posto, Il fuoco che ti porti dentro, di Antonio Franchini, pubblicato da Marsilio. Il ritratto di una donna urticante, contraddittoria, eccessiva, che dice cose sconvenienti ma divertenti, sempre in guerra con il mondo, e che, si legge nel romanzo, ha bisogno di odiare come di respirare. Questa è Angela, la madre dello scrittore, che sembra essere nata per essere personaggio. E così la narrazione di una madre diventa un'alternanza fra tragedia e commedia.
Negli ultimi anni di vita di Angela, dopo averci lottato per tutta la vita ed essermi contrapposto a lei per tutta la vita, ho avuto chiara la visione che lei poteva essere e doveva essere la protagonista di un'opera che ovviamente per tanti aspetti non si può negare che sia di autofiction, ma che io in realtà penso come un'opera romanzesca proprio per la sua natura autonoma di personaggio.
Antonio Franchini, in genere nella storia della letteratura ci sono figure di madri idolatrate oppure di madri dure, insomma contrastate, ma dalle figlie femmine, dai figli maschi accade più di rado. A un certo punto del romanzo tu ti fai delle domande anche sul modo di amare e di odiare di Angela e scrivi: non le piaceva il modello di madre e figlio che mettono in scena l'amore scontato che vedevamo nelle pubblicità degli anni 60. L'attraeva l'idea di una madre e di un figlio che si amano mandandosi a fanculo. Rispondeva meglio alla sua anarchia istintiva, al suo spirito contrario. Ma questo è un modo che hai trovato da figlio, più che da narratore, per riconciliarti?
Io penso che uno scrittore debba limitarsi a raccontare quello che vede, non sovrainterpretando. E in questo libro il tema che io mi sono posto è il tema di cercare di capire questa donna, cercare di capire perché era così, appunto, non sovrainterpretandola, non facendone un'analisi psicologica per la quale non avrei neanche gli strumenti, però cercando di capire come appunto un uomo o una donna possono cercare di capire. Per esempio, lei aveva una cultura classica, abbastanza importante, nel senso che aveva fatto il liceo classico negli anni 50, quando il liceo classico le ragazze della sua classe sociale, povere e figlie di madre vedova, non facevano. Lei lo ha fatto, e di tutta la cultura classica che ha introiettato le è rimasto sicuramente una forte impalcatura grammaticale sintattica, che era quella che dava la scuola degli anni 50. Del mondo della letteratura antica le era rimasto solamente un concetto, quello dell'amore e odio, per cui evidentemente questa idea dell'amore e odio le piaceva. Era, da questo punto di vista, un personaggio politically incorrect ante litteram, cioè quel mondo di buoni sentimenti che veniva molto recitato nell'Italia degli anni 60. Ecco, quella si direbbe adesso narrazione, a lei non piaceva. Per cui cercava di essere contro. Lo era, ovviamente, era contro in una maniera anarcoide, istintiva, preideologica, irrazionale. Però una qualche logica nella sua contrapposizione c'era, e l'aspetto positivo, se vogliamo, era quello di non voler attenersi a un copione già scritto e a un copione piuttosto banale. Ecco.
Una breve pausa e poi sarà ancora speciale Premio Campiello.
Il cacciatore di libri.
Riprendiamo lo speciale dedicato al Premio Campiello assegnato sabato scorso a Venezia, dopo Federica Manzoni e Antonio Franchini, e la volta di Emanuele Trevi, terzo posto con La Casa del Mago, pubblicato da Ponti alle Grazie. Un romanzo intimo e nello stesso tempo universale, un romanzo su un padre bizzarro e enigmatico, difficile da comprendere e che ha lasciato il segno. Lo scrittore racconta il suo rapporto col padre, Mario Trevi, famoso psicanalista junghiano. Un padre distratto, che a volte appare smarrito e a volte smarrisce i figli, ma non c'è alcuna resa dei conti. Lo sguardo di Trevi è sereno, è lo sguardo di un figlio che prova amore e stima per un uomo considerato in grado di guarire l'anima.
Questa narrazione ruota attorno a un centro vuoto, cioè io sapevo che lui aveva questo potere, però è un potere che non potevo sperimentare. Questo perché allora dico che aveva il tocco del maestro, cioè, perché questo è sicuro, nel senso che ho delle testimonianze di un potere taumaturgico, quasi terapeutico, molto accentuato. Tutto quello che io faccio come contributo è costruire, diciamo, una sua vita, un suo ritratto, che siano come la premessa, la cornice di questa cosa potentissima destinata a rimanere segreta.
Quello che invece hai potuto sperimentare direttamente era il rapporto quotidiano con tuo padre. Tu lo descrivi come un uomo a volte distratto, nel senso che a volte appariva a voi familiari, come smarrito, come se stesse su un suo pianeta. Racconti per esempio di quando da bambino eri stato con lui alla Biennale d'Arte di Venezia, tu ti eri perso, lui sembrava quasi non essersene accorto lì per lì sul momento. Eppure il tuo sguardo non è mai recriminatorio. Sei stato sempre così sereno nel rapporto con lui o a distanza di tempo hai uno sguardo sereno?
Diciamo che noi siamo stati, diciamo, educati al fatto che era una persona strana. Quindi, per esempio, l'episodio da cui parto, perché parto da quello? Perché non si può raccontare dei sentimenti, devi trovare delle azioni, delle cose plastiche. Allora, noi, per esempio, dovevamo seguirlo, perché lui aveva questa cosa, che lui non si voltava mai. Quindi eravamo dei bambini condizionati a seguire questa schiena. Però non era cattivo, era una persona buonissima, era una persona che aveva meno bisogno di quasi tutti noi del genere umano, anche perché concentrava poi questa energia nel suo lavoro quotidiano di guaritore. E quindi indubbiamente poteva innervosirti perché era molto assente, no? Non sapevi se ti stava a sentire o no, però dentro traspariva una fondamentale bontà d'animo, quindi no, non credo che... Lui non si è lasciato indietro molti rancori, si è lasciato indietro molto mistero, che è diverso.
Infatti tu a un certo punto scrivi a questo proposito: aspiravo ad una rassicurante, affidabile mediocrità, capace di generare l'unica sintonia possibile con quell'uomo così difficile da interpretare. Quindi da figlio, insomma, cercavi sempre questa sintonia.
Beh, ci mancava e facevo il difficile pure io. No, io sono stato sempre molto rassicurante.
No, per questo dicevo, però c'è comunque uno sguardo sereno su questo rapporto.
No, perché se uno aggiunge, no, perché in certe famiglie succede pure un gioco a rilancio.
No, il carico da 90
tu
non l'hai
strambo
messo.
E io sono peggio di te, eccetera. Questo no, non è accaduto e questa è stata la bellezza del nostro rapporto. Cioè lui, l'ho molto protetto, diciamo. Sai, secondo me i genitori alla fine diventano i nostri veri figli. Quindi in qualche maniera questo me lo sono trovato a sperimentare con mio padre, anche essere orgoglioso.
E veniamo a Locus Desperatus di Michele Mari, pubblicato da Einaudi, un romanzo sul potere degli oggetti che finiscono per definire la nostra identità. Il protagonista è un uomo che vive in una casa piena di oggetti e che viene a sapere da strani personaggi che sarà presto sfrattato, portato in un altrove, mentre un altro essere prenderà possesso delle sue cose. Cose che nel corso del tempo hanno acquistato quasi per osmosi l'anima di chi le possiede. In che senso?
Nel senso letterale, per cui tutto quello che abbiamo investito nelle cose, affettivamente, emotivamente, esistenzialmente, rimane come depositato nelle cose, si sedimenta, fermenta, e per chi ha una certa predisposizione di spirito, come il protagonista del mio libro, le cose poi possono essere anche molto generose, nel senso che ti restituiscono tutta questa energia, tutta questa memoria, al punto, e qui incominciano i problemi, al punto da governare la tua anima, da essere, come dire, titolari della tua identità, della tua personalità. Senza le due cose tu non sai più chi sei, e chi vuole portarti via tutto, come il diavolo, secondo la tradizione del patto fatale, ha una scorciatoia molto breve e molto efficace, quella di portarti via le cose, perché nelle cose la tua anima è già depositata.
Ma in questa visione c'è una critica al consumismo, all'idea del possesso delle cose, o al contrario è qualcosa che ti appartiene anche come persona, l'idea che le cose definiscono parte di te e parte di te è nelle cose che possiedi?
Sì, direi che la seconda ipotesi è quella giusta. Non c'è assolutamente nessuna critica al consumismo, anche perché non avrei un pulpito adeguato. Io sono un collezionista patologico, un conservatore morboso delle cose, tendo ad accumulare ogni tanto, periodicamente devo selezionare, devo sacrificare qualcosa, e questa fase di alleggerimento per me è sempre piuttosto dolorosa.
Sappiamo che hai una passione per diversi oggetti, per esempio la famosa penna stilografica, ma se tu dovessi salvare un oggetto da casa tua, quale oggetto salveresti?
Non lo so, questa è una domanda molto difficile, me ne vengono in mente diversi. Probabilmente anni fa avrei risposto con meno esitazioni, adesso sono come intrappolato da una sorta di ricatto affettivo e sentimentale. Se dovessi proprio con la pistola alla tempia scegliere un oggetto, probabilmente sceglierei un omino Michelin alto 1,20 m, quindi molto molto grosso, che ho comprato da un rigattiere anni fa, perché Michelin, a partire dal nome, fin dalla mia infanzia è stato quasi un personaggio di famiglia, e io l'ho sempre visto e sentito come una specie di angelo custode.
Un'ultima domanda: in questo romanzo c'è anche molto presente il tema della memoria. A un certo punto vediamo che le parole dei libri sembrano cadere, scomparire, oppure i volti nelle foto tendono a sbiadire. Che rapporto hai con la memoria?
Il protagonista del libro sente che le sue cose sono insidiate, sono oggetto della concupiscenza di altri personaggi che vogliono appunto portargliele via. Sente di perdere il controllo sulle cose, sente che le cose si allontanano, si sfarinano, sbiadiscono, tradiscono, però a un certo punto ha un'intuizione agghiacciante, e cioè che il problema non sia nelle cose o nell'avidità altrui, ma in se stesso, sia fondamentalmente una perdita di memoria, una perdita di vitalità, un presagio quindi non solo dell'invecchiamento, della morte.
Infine, Dilaga ovunque, di Vanni Santoni, pubblicato dalla Terza. L'arte di strada e tutte le sue evoluzioni raccontate da un io narrante che ricostruisce la vita di un artista concettuale che aveva avuto un passato nella street art. Un viaggio attraverso un mondo affascinante, spesso frainteso. Dai tag, ossia le firme che compaiono sui muri, ai throw up, ossia graffiti veloci e di semplice lettura, di solito composti da lettere arrotondate, ma poi anche gli stencil, come quelli di Banksy, e le opere più complesse. Ma qual è il confine fra arte di strada e vandalismo?
Beh, nel caso dei graffiti, del writing e poi della street art, forse la cosa interessante è proprio che non è semplice, o forse non è possibile, tracciare un confine netto. Si tratta di una forma di espressione che, anche se ha ormai guadagnato il pieno riconoscimento, la troviamo nei musei, nelle più importanti gallerie, nelle grandi fiere d'arte, dall'altro lato rivendica anche con un certo orgoglio la propria illegalità, e forse proprio da lì trae una certa freschezza. Si è spesso detto che quando viene museificata la street art perde qualcosa.
Ma per un artista di strada, diciamo così, è più di valore fare un graffito in un luogo pericoloso e magari con caratteristiche artistiche più semplici, o vale di più, perché lo si accenna anche nel tuo libro, fare un'opera più strutturata ma in un luogo dove si rischia poco?
Beh, si potrebbe dire, proprio usando un termine da galleristi un po' con la puzza sotto il naso, è che il graffitismo è un tipo di arte site specific oppure in situ, nel senso che il fatto che il luogo in cui farla venga scelto magari sul momento, comunque in base a una breve pianificazione, che ci sia un'azione che spesso si svolge di notte in modo rapido per sfuggire alle autorità, non essere visti, magari in luoghi che richiedono anche una certa spericolatezza, evidentemente aggiunge un grande valore. Questo certamente nel writing. Quando si arriva alla street art figurativa, secondo alcuni writer si è un po' imborghesita, nel senso che questo aspetto diventa un po' meno importante perché magari si privilegia un certo tipo di precisione e di risultato estetico, però certamente la storia dei graffiti della street art non è scindibile da quell'azione lampo che avviene all'insaputa di tutti e poi il giorno dopo ecco l'opera che è apparsa non si sa come in qualche punto.
Dal tuo libro scopriamo per esempio anche che a Roma anni fa erano stati cancellati delle opere di Keith Haring, cioè considerate appunto quasi come se fossero delle opere di vandalismo, mettiamola così. Sta cambiando la sensibilità oggi o ancora no?
Beh, intanto vale la pena dire che i ben due enormi e inestimabili graffiti di Keith Haring a Roma sono stati cancellati nel 92 e nel 2000, quindi non in un'epoca in cui c'era una totale assenza di consapevolezza sul loro valore artistico, insomma bastava nel 92 bastava documentarsi, nel 2000 era palmare che quelle fossero opere d'arte. Però è un esempio direi lampante di come prendere decisioni brusche rispetto alle manifestazioni d'arte spontanea sia rischioso, perché evidentemente lì la volontà di perseguire il decoro ha portato a un grave danno artistico e, se vogliamo, per la città anche economico, quindi anche da un punto di vista più cinico è stato evidentemente un errore, e di casi come questi purtroppo ce ne sono moltissimi. Però sta anche lì forse il fascino del graffito e della street art, che tracciare in modo netto questa linea fra bianco e nero, fra bello e brutto, fra arte e vandalismo è molto difficile e a volte appunto anche rischioso.
Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al premio Campiello. Grazie in regia a Valeria Bernardi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.